Che tutti abbiamo letto sia i testi sia il commento. Io farei una scelta unica per cercare di capire un attimino alcune sottolineature e approfondirle. Anziché passare la segna in tre testi, io mi soffermerei sul primo, gli Atti, ma leggerei e commenterei non tutto, però la sostanza di tutto il capitolo 10 degli Atti, perché per capirlo bene bisogna leggerlo tutto. Allora io lo leggerei e mentre lo leggo faccio delle riflessioni che condivido con voi. D'accordo? Allora, capitolo 10, siamo in un contesto particolare, molto significativo, siamo negli Atti degli Apostoli, sarà un momento significativo non solo per Pietro, come vedremo tra un istante, ma attraverso Pietro per tutti coloro che provengono dal giudaismo e hanno accolto la novità del Vangelo. Cioè, vi spiego subito per introdurre questa pagina. Si pensavano gli ebrei, logicamente, che la salvezza fosse soltanto per il popolo eletto, per se stessi. I discepoli del Signore, che riconoscono in Gesù il Messia, l'inviato, la realizzazione di tutte le promesse dell'Antico Testamento, pensavano anche loro che la salvezza fossero per coloro che accoglievano Gesù ma provenivano dal giudaismo, cioè dall'esperienza ebraica. Ci incontriamo oggi invece con uno che non è giudeo, questo centurione romano di nome Cornelio. Centurione romano, quindi non poteva essere un giudeo, era nemico dei giudei, però come capitava, poteva capitare ed è capitato, era un pio osservante. È questo che non apparteneva al popolo giudaico, si rivolgeva comunque attraverso preghiere al Signore e faceva anche delle offerte, cioè un uomo sostanzialmente buono, pur essendo un funzionario, tra virgolette, romano, dell'esercito romano, perché è un centurione, è un uomo che ha un cuore buono e disponibile alla grazia. E quello che sta accadendo a lui e a Pietro e a tutti lui insieme diventa qualcosa di estremamente significativo, che parla per quel tempo, parla prima di tutto per Pietro, e Pietro dovrà rendere conto di quello che accade anche agli altri della sua cerchia, ma parla anche a voi oggi, e soprattutto parla a tutta l'umanità, ma soprattutto sempre in chiave di lettura che è quella della misericordia. Vi era a Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta italica. Guardate subito la discrezione, prima la discrezione dell'appartenenza, centurione e anche quale corpo appartiene, ma subito dopo viene detta quella che è la sua indole. Era religioso e timorato di Dio con tutta la sua famiglia. Da questa volta ci sembra strano, no? Ci sembra che ci siano delle professioni assolutamente incompatibili con la possibilità della fede. Alcune lo sono. Se uno facesse la professione di situazioni immorali è assolutamente inconciliabile. Ci sono delle situazioni che secondo noi, secondo la nostra logica, e invece anche lì Dio apre delle strade perché l'uomo possa incontrarsi con lui. Lo aveva fatto con Paolo, ricordiamo, la volta scorsa, lo fa anche con questo centurione romano e addirittura con la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. Quindi si capisce che è un simpatizzante della religione giudaica in questo caso. Un giorno, verso le 3 del pomeriggio, è significativo questo orario perché ricordiamo è l'ora in cui Gesù compie il suo sacrificio sulla croce, verso le 3 del pomeriggio vide chiaramente in visione un angelo di Dio venirgli incontro e chiamarlo. Guardate anche qua l'iniziativa di Dio in maniera inaspettata, come era avvenuto per Paolo sulla via di Damasco. Qui un messaggero, un angelo di Dio, ricordiamo che la parola angelos vuol dire messaggero, un messaggero di Dio, e poi nella narrazione che farà più avanti dice anche in quali condizioni lo ha visto, venirgli incontro e chiamarlo. C'è per quest'uomo una chiamata di Dio che passa attraverso un suo messaggero. E lo chiama per nome, Cornelio. Significa essere chiamati per nome, significa essere conosciuti per nome. Quindi non soltanto quelli che noi potremmo considerare gli intimi, gli eletti, ma tutti gli uomini, un Dio che conosce ciascuno per nome e quindi conosce la storia di ciascuno, il bisogno di ciascuno, la situazione di ciascuno. È bellissimo questo volto di Dio che viene fuori e che, come diremo tra poco, non fa preferenze di persone. Un Dio che ama tutti. Se gli uomini appartengono a popoli diversi, è perché la storia ha fatto così. A volte, anche se le persone appartengono ad una religione, è perché la loro storia ha fatto così. Ma Dio è venuto per essere il salvatore di tutti gli uomini, di tutti i popoli, di tutte le razze. E tutti gli uomini che sono aperti di cuore possono ricevere nell'intimo del loro cuore una chiamata personale del Signore che li vuole la salvezza. Quindi anche questo Cornelio è chiamato per nome. Egli lo guardò e, preso da timore, disse: che c'è, Signore? La visione è forte, quindi non è un'allocuzione interiore, perché c'è questo messaggero che viene da lui e dice il testo: lo vide chiaramente in visione, ma lo vide chiaramente, e qui addirittura lo guardò e, preso da timore, disse: che cosa c'è, Signore? La domanda o la sottolineatura che potrebbe venire immediatamente a noi, diciamo, che fortunato, no, questa visione, la cosa che dicevamo anche con Paolo. Però teniamo presente che il Signore usa un linguaggio diverso per chiamare ciascun uomo alla salvezza a seconda dell'uomo che ha davanti. Può servirsi di una visione, può servirsi di una situazione, può servirsi di una persona, di un momento celebrativo. Dio chiama tutti. Certo, bisogna essere capaci di vedere e non di vedere semplicemente con gli occhi della testa, ma con gli occhi del cuore, e quindi sentire con il cuore, avvertire la chiamata e mettersi in dialogo. Ecco, questo è preso da timore, perché logicamente una visione del genere mette in evidenza la vicinanza di Dio, che crea sempre questo timore, però nasce subito una disponibilità. Che c'è, Signore? Risponde. È come un eccomi. Gli rispose: guardate che bello, le tue preghiere, le tue elemosine sono salite dinanzi a Dio ed egli si è ricordato di te. Anche questo è molto bello. Probabilmente la preghiera, l'elemosina di quel Cornelio, di quel centurione, non aveva immediate finalità, come non dovrebbero avere immediate finalità le nostre preghiere. Abbiamo già parlato della gratuità, no? Della preghiera. Però a volte noi potremmo essere tentati dal fatto di dire: ma mi ascolta Dio? Dove vanno a finire le mie preghiere? C'è un tempo in cui ti si rivela l'efficacia della tua preghiera, e in maniera inaspettata e superiore alle tue attese, come è accaduto per lui. È bello, no? Perché il testo dice che quando faceva molte elemosine, pregava sempre, non viene detto il motivo della sua preghiera, lo fa e basta. Però la gratuità di questo rapporto con Dio e la generosità del suo cuore sono qualche cosa che tocca il cuore di Dio, e Dio risponde. Sono salite dinanzi a Dio ed egli si è ricordato di te. Dio non si ricorda solo quando noi preghiamo o facciamo la carità. Dio si ricorda sempre di noi, ma nel momento in cui viviamo questa intimità con Lui e ci apriamo alla verità del bisogno del fratello, lì mettiamo in evidenza il compiacimento di Dio nei nostri confronti. Ecco il ricordarsi di Dio, ed ecco l'intervenire di Dio. Ecco quello che deve fare. Guardate, questo messaggero gli dichiara che cosa deve fare, come deve comportarsi. Guardate che è forte che ci sia questa vicinanza, dicevo, di Dio con un pagano, sostanzialmente, anche se prega. Ora manda degli uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone detto Pietro. Geograficamente Cesarea e Giaffa sono vicine, vicine abbastanza, se qualcuno è stato in Terra Santa. Si visitano, sono sul mare. Manda degli uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone detto Pietro. Non viene detto, viene detto il nome di Simone detto Pietro. Noi sappiamo subito chi è questo Simone detto Pietro, ma Cornelio non sa chi è, non lo sa. Obbedisce e basta, come vedremo, a un'indicazione che gli viene data. Se obbedisce all'indicazione che gli viene data, vuol dire che ha fiducia anche nella parola che gli viene rivolta. E qua è interessante perché, come ripeto, la sua preghiera non ha descrizioni. La descrizione viene fatta soltanto dal comportamento che lui deve assumere, e lui lo fa, obbedisce. Tante volte noi nella preghiera diciamo a Dio quello che deve fare, o no? Qui invece non viene detto il contenuto della preghiera, ma questo si mette immediatamente in ascolto di quello che Dio, attraverso il suo messaggero, gli dice di fare. L'atteggiamento della preghiera di quest'uomo pagano, simpatizzante del giudaismo, è bella. È bella. È in una dimensione vera di preghiera, che, ripeto, è ascoltare Dio piuttosto che pretendere che Dio ci ascolti. Vado avanti. Fa venire un certo Simone detto Pietro. Chiaro quindi che lui non sa chi è, un certo Simone detto Pietro. Egli è ospite presso un tale Simone, conciatore di pelli, che abita vicino al mare. Quando l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi servitori e un soldato, uomo religioso, che era ai suoi ordini. Spiegò loro ogni cosa e li mandò a Giaffa. Guardate che bella questa immagine. Questo Cornelio ci è subito simpatico. È uno simpatizzante che ha un suo modo di credere con la sua famiglia, ha coinvolto in questa sua bontà i suoi servi, un soldato credente, religioso come lui, e subito comunica loro, condivide con loro l'esperienza che ha avuto. C'è un'intimità di amicizia in questa condivisione. E questi, che potrebbero dire ma tu sei matto, e invece spiegò loro ogni cosa, li mandò a Giaffa e vanno. Il giorno dopo, mentre quelli erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro, adesso vediamo Pietro che cosa accade a lui il giorno dopo. Qua siamo verso mezzogiorno, salì sulla terrazza a pregare secondo il ritmo della preghiera ebraica, perché tiene presente che Pietro ancora sta pregando nelle modalità di un ebreo, ma per noi è significativo perché l'ora di mezzogiorno è anche l'ora in cui Gesù viene crocifisso, l'ora in cui si predispone a donare completamente se stesso, è l'ora della salvezza. E lo è per Pietro, perché Pietro qui sarà partecipe della salvezza, perché dovrà comprendere un altro aspetto del modo di agire di Dio, di fare salvezza, che come ho già accennato sarà quello di aprire la salvezza anche ai pagani, anche ai non eletti. Quindi dovrà fare un salto di qualità, e non piccolo, perché anche Pietro deve cambiare mentalità. Se Paolo, dicevamo la volta scorsa, ha dovuto rielaborare completamente tutta la sua fede, la sua teologia, anche Pietro lo deve fare. Anche Pietro. È importantissimo. Difatti Pietro rimarrà stupito di tutto quello che accade. È bello che il contesto in cui avviene questo modo di comunicarsi di Dio, sia con Cornelio e sia con Pietro, avviene mentre entrambi stanno pregando. La preghiera apre la via alla comunicazione di Dio con gli uomini, al farsi capire, al farsi sentire, anche per noi, Se noi nella preghiera non è che sentiamo Dio che interviene, ma nella preghiera pacata, di ascolto, noi siamo resi partecipi di questa esperienza meravigliosa. La parola di Dio che abbiamo ascoltato nella liturgia o letta ci si rivela in quel momento lì, mentre preghiamo. Diventa la cassa armonica del silenzio attraverso il quale Dio si fa capire. Quella parola che magari non abbiamo capito quando l'abbiamo letta, che non abbiamo capita quando è stata proclamata, nel silenzio, nell'intimità con il Signore ci si rivela. Quindi in ogni parola c'è un messaggero di Dio, c'è un messaggio per noi. Quindi anche per Pietro questo avviene mentre sta pregando. Che cosa succede? Gli venne fame e voleva prendere cibo. Mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi. Vide, anche lui ha una visione, ma questa volta non uno che gli parla, un segno, un simbolo che lo interroga. Perché Dio quando ti parla, vuol farti capire le cose, fa appello anche alla tua intelligenza. È chiaro? E la tua intelligenza ti chiede, come chiederà a Pietro e come ho già detto, di cambiare la mentalità. Vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva, simile ad una grande tovaglia, calata a terra per i quattro capi. I quattro capi sono segno di una universalità, come i quattro angoli della terra, i quattro punti cardinali. Quindi significa che il messaggio che sta per essere dato è un messaggio universale, che coinvolge tutti. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. Allora risuonò una voce che gli diceva: coraggio, Pietro, uccidi e mangia. Per noi forse non dice niente, ma per un ebreo che se prende i libri della Torah viene detto chiaramente quello che può mangiare e quello che non può mangiare, perché ci sono dei cibi puri, cioè legittimi, e dei cibi impuri che non si possono assolutamente mangiare. E la descrizione è chiarissima, tra questi soprattutto i rettili sono, però anche tra gli animali, non tutti gli animali sono commestibili nella purezza legale del tempo. È bello la parola che viene data dal messaggero: coraggio, fatti coraggio, uccidi, non coraggio nell'uccidere, ma coraggio nel mangiare quello che ti sembra non possibile mangiare. Perché lui è venuto su con la fede, con la religione che era così. Teniamo presente che gli scrupoli di certi ebrei ancora oggi, e che noi non possiamo denigrare, sono tali che coinvolgono non soltanto la distinzione tra cibi legittimi e cibi non legittimi, ma addirittura, poiché alcuni cibi non possono essere mescolati, alcuni ortodossi, ebrei ortodossi, non li mescolano neanche nel piatto. Per esempio, siccome non si possono mettere insieme latticini con le carni, un piatto magari di colore diverso, per paura poi si mangia la carne, e poi un'altra volta, perché non si possono mai mangiare insieme, nel piatto di quello diverso i latticini, in frigorifero le parti diverse, separati, vengono lavati addirittura con acque diverse, proprio per essere scrupolosi, perché lo scrupolo è dato da un senso di purezza, di purità per il Signore. Quindi immaginarci chiedere a Pietro, che come dirà tra poco non ha mai permesso a niente di impuro di entrare in bocca, che cosa può voler dire questa parola coraggio? Pietro, uccidi e mangia. Difatti Pietro dice, Pietro rispose: non sia mai, Signore, questa è una tentazione, perché io non ho mai mangiato nulla di profano, cioè non santo, non permesso, e di impuro. E la voce di nuovo a lui, guardate che bello: ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano. Sicuramente qua Pietro non ha ancora capito niente, pensa che questa frase si riferisca ai cibi, è chiaro? E invece non si riferisce ai cibi, si riferirà alle persone, perché anche le persone vengono distinte tra sante e profane, pure e impure. I puri chi sono? I giudei, chi è come lui. Gli impuri, i pagani, sono tutti gli altri. Oltretutto, già Pietro ha avuto questo disagio. Lo mette bene in evidenza più che il Vangelo, l'interpretazione che del Vangelo ha dato Zeffirelli, Gesù di Nazareth. Qualcuno di voi ha visto quando Gesù è andato a mangiare in casa dei peccatori, dei pubblicani. Si vede Pietro da distante che non vuole entrare, perché non può entrare, la legge gli impedisce di entrare, la legge religiosa, perché quello è impuro e quindi si contamina. Vi ricordate questa scena? E Gesù invece era entrato, perché per Gesù nessuno è impuro, ma tutti gli uomini sono degni della salvezza. Allora questa frase è forte, ripeto, non si riferisce al cibo, ma a ciò che è rappresentato da questo cibo nella tovaglia. Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano. E Dio ha purificato tutti gli uomini attraverso il sangue di Gesù Cristo sparso sulla croce. Quindi tutti gli uomini sono degni della salvezza. Tutti gli uomini sono degni della salvezza, perché Cristo è morto per tutti. Non per i cristiani o per i giudei, per tutti. Per tutti. Lo diciamo anche quando ripetiamo le parole di Gesù: questo è sangue, questo calice del sangue della nuova alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano. Questo accade per tre volte, quindi vuol dire il segno, la parola, convincimento. Pietro ha bisogno di essere convinto. Poi d'un tratto quell'oggetto fu risollevato nel cielo. Mentre Pietro si domandava perplesso tra sé e sé che cosa significasse ciò che aveva visto, perché non poteva essere riferimento del cibo, ecco che gli uomini inviati da Cornelio arrivano. Dopo aver domandato della casa di Simone, si presentarono all'ingresso, proprio in quel momento lì, la grazia di far coincidere tutti. Chiamarono e chiesero se Simone, detto Pietro, fosse ospite lì, che ripeto non conoscono ancora. Pietro stava ancora ripensando alla visione quando lo Spirito gli disse: ecco, tre uomini ti cercano. E tre volte la tovaglia, vero? Alzati, scendi e va con loro senza esitare, perché sono io che li ho mandati. Alzati, va con loro senza esitare. Quindi qua è chiesta subito una conversione della mentalità di Pietro. Non preoccupate, chissà quali ragionamenti dovevano scattare dentro di lui. Mi capite quello che sto dicendo? Pietro scese incontro a quegli uomini e disse, guardate, loro non hanno ancora parlato con lui, ma Pietro pronta alla disponibilità: eccomi, sono io quello che cercate. Però non sa il motivo. Qual è il motivo per cui siete venuti? Risposero: il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da tutta la nazione dei giudei, ha ricevuto da un angelo santo l'ordine di farti venire in casa sua per ascoltare ciò che ha da dirgli. Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Il giorno seguente partì con loro, quindi ha ascoltato la narrazione, e alcuni fratelli di Giaffa lo accompagnarono. Quindi c'è stata una delegazione che da Cesarea è andata a Giaffa, quella parte del centurione Cornelio. Adesso c'è una delegazione che da Giaffa, insieme con Pietro, parte con loro per andare a Cesarea. Il giorno dopo arrivò a Cesarea. Cornelio stava ad aspettarli con i parenti e gli amici intimi che aveva invitato. Dicevo già, bella questa immagine di questo contagio, bel contagio. Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ripeto, non sa ancora chi è. Oltretutto, Cornelio, noi adesso abbiamo in mente Gesù, chiaro, no? Ma Cornelio ha mai sentito parlare di Gesù? È un giudeo? Non ha mai sentito parlare né di Pietro né di Gesù. Non sa chi è Pietro e non sa chi è Gesù. C'è stata un'iniziativa tutta gratuita di Dio. Perché noi pensiamo ancora che sia Gesù, è Gesù, ma lui non lo sa. Ma Pietro lo rialzò dicendo: alzati, anch'io sono un uomo. Poi, continuando a conversare con lui, entrò, trovò riunite molte persone e disse loro: voi sapete, attenti bene, torno indietro. Poi, continuando a conversare con lui, entrò, trovò riunite molte persone. Qua Pietro ha fatto qualcosa di sconvolgente. È entrato in una casa di un pagano e lui non doveva entrare. Non poteva perché si contaminava, l'ho già detto. Però dice, e disse loro: voi sapete che a un giudeo non è lecito aver contatti o recarsi da stranieri. Ma aggiunge, ma Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Ha capito la lezione. Qua ci sarebbe un grosso interrogativo. Noi abbiamo capito questa lezione? E qua dobbiamo proprio confrontarci e aprire gli orizzonti, veramente i quattro angoli della terra, vero, quella tovaglia. Per questo è Pietro sempre che parla: quando mi avete mandato a chiamare sono venuto senza esitare. È bello Pietro che ormai ha imparato, mentre prima era quello che diceva a Gesù tutto quello che doveva fare, come le nostre preghiere: devi far così, devi far così, devi far così. Ormai ha imparato che deve ascoltare quello che Dio gli dice e lo fa senza esitare. Ha fatto un cambiamento straordinario, straordinario. Sono venuto quindi per questo, quando mi avete mandato a chiamare sono venuto senza esitare. Vi chiedo dunque per quale ragione mi avete mandato a chiamare. Cornelio allora rispose: 4 giorni or sono, verso quest'ora, stavo facendo la preghiera delle 3 del pomeriggio nella mia casa. Ve l'ho già detto, stava pregando. Quando mi si presentò un uomo in splendida veste e mi disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e Dio si è ricordato delle tue elemosine. Manda dunque qualcuno a Giaffa e fa venire Simone dietro Pietro. Egli è ospite nella casa di Simone, il conciatore di pelli, vicino al mare. Subito, c'è questo subito da tutte le parti, ho mandato a chiamarti e tu hai fatto una cosa buona a venire. Ora dunque, tutti noi siamo qui riuniti al cospetto di Dio per ascoltare ciò che dal Signore ti è stato ordinato. Lui non sa che cosa vuole dirgli Dio tramite Simone. E qua Pietro comincia, gli annuncia la fede che lui non conosce, gli annuncia Gesù Cristo. Pietro allora prese la parola e disse: bello, in verità sto rendendomi conto, questo bisognerebbe sottolinearlo 150 milioni di volte, sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo tema e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Si diventa credenti non anagraficamente o per diritto, si diventa credenti per apertura del cuore. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questo è il Signore di tutti. Voi sapete, è lui che glielo annuncia, ciò che è accaduto in tutta la Giudea. E qua comincia ad annunciargli il mistero di Gesù Cristo, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò Spirito Santo e potenza a Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo ad una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunziare al popolo e di testimoniare che egli è giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Qua Pietro ha fatto l'annuncio di Gesù Cristo, viene chiamato in termini tecnici il kerigma, cioè la sostanza dell'annuncio in poche parole. Gli ha annunciato Gesù Cristo. Reazione. Meraviglioso. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. Sono battezzati di Spirito Santo. La cosa strana è questa, che in tutti gli altri casi prima c'è il battesimo e poi c'è la discesa dello Spirito Santo. Qui invece prima c'è il dono dello Spirito Santo e poi verranno battezzati. Un Dio che capovolge tutte le nostre aspettative, un Dio che porta i suoi doni a tutti coloro che sono aperti alla salvezza. Mentre sta dicendo queste parole, lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. E i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro, cioè i giudei, si stupirono che anche sui pagani fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Non prendete paura di questo, erano necessari questi segni per capire che lo Spirito era avvenuto, se no come facevano a rendersi conto? Oggi non c'è più bisogno di questo. Come potevano capire che lo Spirito era sceso su di loro? È avvenuto per loro, per questi pagani, quello che era avvenuto a Pentecoste agli apostoli. Non hanno cominciato a parlare tutte le lingue e tutti lo capivano. Allora Pietro disse: chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. La salvezza è entrata in questa casa. Da questo momento Pietro tornerà, tutti vengono a sapere quello che è accaduto. Tu sei entrato in casa di pagani. Pietro dovrà riferire tutto quello che è avvenuto. Quando loro sentiranno che anche sui pagani c'è lo Spirito Santo, dice: ma allora anche i pagani sono chiamati alla salvezza. Sì, anche i pagani sono chiamati alla salvezza. Tutti gli uomini sono chiamati alla salvezza. Non è questa la misericordia di Dio? E probabilmente questa sarà la sorpresa, che davanti a Dio probabilmente può capitare, non è detto, che molti che noi ritenevamo non degni come noi saranno invece coloro che ricevono di più il compiacimento di Dio. Perché? Perché sono stati servitori in una fede non fatta di parole, ma fatta dei fatti, con un cuore aperto, puro, disponibile, grande. A volte ci sono dei credenti che invece hanno un cuore duro, una mentalità, critiche, no? Giudizi. Ci può essere più cattiveria a volte nel cuore di un credente che non di un credente. Quando qualcuno dice: e quel che va in chiesa gli è peso di quei altri, può essere vero. Però se uno fosse vero, punto e basta, è la cosa più spiacevole in questo mondo. Ma se uno se ne rende conto, potrebbe dire: sì, io non sono venuto qui per essere migliore degli altri, sono bisognoso come te di salvezza, ecco perché entro nella chiesa, perché il Signore abbia misericordia di me come di te e di tutti. Tutti abbiamo bisogno di salvezza. Però guardate che è grande. Forse per noi come linguaggio, non come abitudine, può sembrare scontato, ma qua non lo è, perché ripeto, è un passaggio crinale molto forte. Devono capire che non soltanto i giudei, ma tutti, difatti, cominceranno ad esserci le conversioni anche tra i pagani, anche se tra chiesa giudaico-cristiana e chiesa pagano-cristiana non saranno tanti facili rapporti. Stiamo attenti bene, perché se noi dobbiamo pensare alle nostre radici, noi non siamo giudei cristiani come Pietro, noi siamo pagani cristiani come Cornelio, perché noi non veniamo dal giudaismo, veniamo dal paganesimo che abbiamo ricevuto culturalmente. Quindi siamo più identificabili con Cornelio che non con Pietro o gli altri, gli apostoli. Perché non siamo giudei, noi siamo nella nostra cultura, eravamo romani, quindi eravamo tutti pagani. Il cristianesimo è stato annunciato a noi.
Paolo, come San Paolo?
No, Paolo era un giudeo. Giudeo, fariseo addirittura. Lui è nato a Tarso, era cittadino romano, ma era giudeo proprio di tradizione e anche una carta di identità assolutamente doc, perfetta. Lui proveniva dal giudaismo ed era anche tra i più osservanti, ma noi veniamo siamo cristiani che provengono dal paganesimo, non dal giudaismo. Chiesa giudaica è ancora minoritaria, oggi c'è ancora, c'è una chiesa giudaica anche a Gerusalemme, cristiani provenienti dalla cultura del giudaismo che celebrano anche la messa in lingua ebraica, è la loro cultura, la loro Giudea. Siamo un unico corpo in Cristo, però ecco, È interessante questo, quindi c'è da rendere grazie a Dio che abbia spalancato le porte ai pagani, se no noi non ci saremmo dentro. Però questo ci interpella, come noi ci apriamo a questo modo di non giudicare, di non fare delle selezioni, di non attribuire a Dio queste selezioni, e di pensare invece davvero che c'è una universalità della potenza salvifica che si è compiuta, di Gesù Cristo che si è compiuta sulla croce, nella sua risurrezione e nel dono della Pentecoste. Qua c'è anche tutto un aspetto che forse non ci coinvolge direttamente, che mette in evidenza le attenzioni che possiamo e dobbiamo avere dal punto di vista pastorale, perché noi oggi vorremmo, no, tutti i gradini giusti ed è legittimo. A volte chi fa dei percorsi strani, che tutti i sacramenti non vengono celebrati secondo determinate scadenze, però diventando adulti possono diventare dei credenti meglio di noi che abbiamo avuto tutte le nostre scadenze, battesimo, confessione, comunione, cresima e via di seguito, perché qui questi pagani ricevono la cresima prima ancora di ricevere il battesimo, per dire. Ecco, come reagite di fronte a questo testo? La storia è molto bella, eh? Abbiamo detto qual è il contesto, ci è piaciuto mettere in evidenza che tutto avviene in un contesto di preghiera, che c'è una bontà, una sanità da parte di quest'uomo Cornelio, buono, era venivano chiamati proseliti, coloro che erano simpatizzanti del giudaismo. È bello che anche Pietro, ormai già restaurato nel suo carattere, ha cambiato modalità. Penso che se questo fosse successo prima avrebbe reagito in maniera molto diversa, ma ormai è ammaestrato dalla misericordia che ha lavorato su di lui, quindi c'è questa obbedienza da parte sua e questa prontezza, questo mettersi in ascolto, poi questo rischiare, il fatto che Pietro entri in quella casa, quel passo là, guardate che è un passo straordinario, significativo, è quel passo lì di Pietro che ha fatto sì che noi diventassimo credenti. Quel passo lì Pietro ha avuto un coraggio meraviglioso, straordinario, mentre i giudei avevano già ripreso, sputavano per terra, non entravano in una casa per contaminarsi. E lui lo dice anche, no? Lo dice, lo sapete che a un giudeo non è consentito. Pietro, che ormai non ha più paura di sporcarsi le mani pur di obbedire a ciò che lo Spirito gli chiede per la salvezza di tutti gli uomini.
Gesù ha fatto questo, e Gesù che ha dato là in casa fa questo, Dio che ha, perché anche Gesù le entra nella casa dove chi gli ha detto
ma è giusto
e gli ha detto ma tu entri,
c'è?
E allora ha capito, lui mi ha invitato come altri non avevi invitato e quindi praticamente anche Gesù le entra in una casa.
Sì, è entrato in casa dei peccatori. Zaccheo, per esempio, è andato a mangiare dei peccatori. Gesù, che era andare a mangiare dei peccatori, voleva dire che si contaminava, perché tutto ciò che uno toccava, e la casa era inevitabile, rendeva impuri gli altri che entravano. Il cibo che si prendeva nello stesso vassoio, se io che sono impuro lo tocco, lo rendo impuro, quindi tutti gli altri che mangiano lo stesso cibo si contaminano le stesse impurità.
Gli ha predicato, Certo.
Gesù si è sentito libero di fare questo. Gli apostoli non sono stati così liberi, sono stati un po' costretti da Gesù. Ma poi sappiamo che la loro cultura li ha condizionati, avevano rifiuto di entrare nelle case di pagani. Infatti Pietro lo dice chiaramente. Però ormai Pietro ha cominciato ad assumere gli stessi atteggiamenti di Gesù e ha ammaestrato Gesù, che questo ci è importante, perché ci interroga la nostra assiduità con Gesù, con la sua parola, celebrare l'Eucaristia, ci aiuta ad assimilare gli stessi atteggiamenti di Gesù o no? Perché se ci aiuta ad assimilare gli stessi atteggiamenti di Gesù, vuol dire che funziona la nostra fede, se no vuol dire che c'è qualcosa che non va. A me, ripeto, piace quel passo lì, quando lui entra e dice, va proprio, dunque, poi continuando a conversare con lui, entrò. Prova, riunite, voi sapete che un giudeo non è lecito aver contatti o recarsi da stranieri, ma Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Ditemi, vi chiedo dunque. Lui va senza sapere la motivazione, ma solo obbedendo a un Dio che gli ha detto non che deve andare, ma che nessun uomo deve essere considerato impuro. È stato un passo grande, quello lì.
Scusa, mi può dare il numero degli altri?
Lei tutto il capitolo, quello che abbiamo letto adesso, tutto il capitolo 10, l'ho letto tutto, tutto il capitolo 10, da cui sono, è tratto il primo brano che trovate lì. Però se noi ci soffermavamo solo su quel brano lì, non capivamo niente, secondo me. O no, sbaglio, perché bisognava leggerlo tutto il racconto. C'era solo il passaggio lì, ma come possiamo capire?
In realtà non mi ha capito bene il discorso che uccidi e mangia.
Sì.
Ma la segreteria mia.
A cibo in questo caso.
È a
cibo. Sì, sì.
Ma io non riesco neanche a capire bene quel discorso di uccidi e mangia con. A persone.
Perché sulla tovaglia, ripeto, c'erano animali che si cacciavano per mangiarli, per cucinarli bisogna ucciderli, no? Prima, chiaro. Sulla tovaglia c'erano animali, carni che si potevano mangiare pure e carni impure. È come se gli avessero detto, tira via, uccidi, mentre che ci sia stato, per capire meglio, dei cibi già pronti, d'accordo? Un giudeo non mangia tutto ancora oggi, devi capire tutto. Per esempio la rana, che non è che ne piace il risotto con le rane, un giudeo era. I bogoni, cioè, che mangiano, cioè tutto ciò che non ha l'isca o che non ha coso o la pelle liscia, per loro è una cosa impura. E Pietro dice, mica la roba lì mangio, eh no? Spiego, quindi è come dire, ti mangia anche quella roba lì. Capito? In questo caso però si chiedeva, cosa vuol dire Pietro? Molti da mangiare e invece si rende conto che arrivano dei pagani. Allora ha capito subito che doveva riferirsi a qualcos'altro. Per quello ho detto l'intelligenza, perché Dio quando ti dice qualcosa, ti interpella, cerca di capire, anche perché il parlare di Dio passa attraverso la nostra umanità che è piena di limiti, quindi dobbiamo anche metterci in gioco l'intelligenza per capire. Non c'è mai un'immediatezza totale, perché sennò saremo dei burattini, invece dobbiamo essere interpellati. Anche Maria stessa ha dovuto capire, quando ha detto tu diventerai la madre del figlio di Dio, com'è possibile senza uomo? Cioè, che vuole intelligenza? Anche qua Pietro deve mettere in gioco la sua intelligenza per capire che in questo caso non si tratta di cibi, anche se tutti i cibi da questo momento diventeranno puri, perché non ci sarà più per loro questa divisione, ma non si tratta in questo caso dei cibi, si tratta delle persone. Non considerare più impuro nessun uomo, perché
sì, Dio sa che della tovaglia che c'erano più animali.
Certo.
Sì. Come si spiega che Cornelio pregava Dio?
Pregava Dio di Israele. Allora, succedeva che c'erano proseliti, giudaizzanti, c'erano persone che, pur appartenendo al popolo pagano, potevano chiedere la circoncisione, potevano essere ammessi. E c'erano coloro che si avvicinavano e c'erano i simpatizzanti, coloro che non avevano fatto anche come da noi altri, che qualcuno che si avvicina al cristianesimo e magari aspetta, dice, ne guardo un po' attorno, poi vediamo se. Quindi Cornelio pregava a Dio di Israele e faceva molte elemosine, nel punto che era molto stimato da tutti i giudei, come abbiamo sentito. Poteva capitare che qualcuno fosse simpatizzante della regione ebraica. Poteva essere un limite, perché diciamo, beh, non hai ancora ricevuto la crescita, in quel caso, non hai ricevuto la circoncisione, non hai ricevuto questo, eppure lui prega. E Dio si è. Questa è la cosa bella, che persone che apparentemente possono essere considerate lontane, in quel caso lontane dal giudaismo, per noi lontane dal cristianesimo, possono invece avere una predisposizione, avere una simpatia, magari non una piena appartenenza, ma un cuore libero a quello che il Signore può loro chiedere, può loro donare. Quindi spiego, Cornelio aveva una simpatia per il giudaismo, quindi pregava il Dio di Israele come era capace.
Si aveva conosciuto.
Sì, sì, sì.
Conosciuto la religione
ebraica. Sì, sì, sì. Certo.
E dopo
naturalmente. Era un simpatizzante.
Ho capito moltissimo, nonostante che non si conoscessero, però la fede e la fiducia che hanno avuto nel messaggio.
Tutti e due.
Che si sono grandissimi, grandissimi e fortissimi, perché se ci fidassimo anche noi tante volte. Le cose dopo si sviluppano da sole.
Però nel nostro cattolicesimo, se temo in Dio dei 100 anni, dando in Dio, no? Non era proprio come che i sacramenti, lui un battesimo e secondo credo, ma
sì.
Perché lì mi ricordo.
Sì, sì.
Quanto
ma è ancora, è ancora così.
Mamma sì. Che le diceva, io ho fatto prima la cresima e dopo la comunione.
Sì, sì.
Sì, mi ricordo dalla nonna, la mamma, quando.
Ma ancora adesso, di per sé, anche se noi facciamo la comunione prima per alcuni motivi, che di per sé è un po' una stortura, La cresima, che come l'abbiamo imparato, battesimo, cresima, eucaristia, i tre sacramenti dell'iniziazione. Sì, però non cresima, battesimo, eucaristia. In questo caso abbiamo prima la cresima, lo spirito, e dopo abbiamo il battesimo. Bello, perché ecco, sì, c'è questo capovolgimento.
Anche per lì venia prima la cresima, dopo
qua hanno ricevuto lo spirito, prima
lo
ancora
spirito, prima
i due sacramenti sono sempre congiunti, perché di solito lo spirito veniva dato nel momento del battesimo, no? Però è significativo questo. Difatti Pietro dice: come possiamo negare il battesimo a questi che hanno ricevuto lo spirito come noi? Perché la pienezza della promessa di Gesù era lo spirito, è che è partecipazione della sua natura divina. Quindi loro hanno ricevuto questo dono, allora diamo anche il battesimo, dice. Però è bello, è strano questa modalità.
È perché per ricevere la cresima bisogna essere in grazia di Dio, sei che dà la cresima prima di aver fatto la comunione e la confessione. Questo non l'ho mai percepito e me lo porto dentro, perché non riesco mai a capire, perché mi non mi ricordo neanche che mi da mia mamma a mia nonna mi avesse detto che faceva la confessione prima della cresima.
Allora, questa è una curiosità che possiamo risolvere subito e dopo magari entriamo. Perché ancora oggi, se per esempio un adulto, ma anche uno prima di fare la cresima, i buteletti, prima si fa la confessione, indipendentemente dalla comunione, ma prima di ricevere qualsiasi sacramento per un adulto si fa, perché prima di ricevere l'unzione bisogna confessarsi, prima del matrimonio c'è da confessarsi, prima di ogni sacramento, quindi anche prima della cresima c'è la confessione. Diciamo che l'ordine battesimo, cresima e eucaristia sono i tre sacramenti della iniziazione cristiana. La confessione non è un sacramento della iniziazione cristiana, quindi per questo l'abbiamo nell'ordine, per capire il significato di ciò che compiono. Comunque, anche se uno dovesse battezzarsi, un adulto oggi, deve fare la confessione, non sacramentale, perché non si può fare la confessione, non può ricevere la soluzione, perché il sacramento si celebra dopo il battesimo, qualsiasi. Però prima di ricevere il battesimo, lui deve fare la sua confessione della sua vita passata. E dopo col battesimo riceve la soluzione dei peccati. Mi sono spiegato? Cioè, come meglio che chiudiamo l'argomento e
diciamo. No.
Ma non è che appunto dalla nascita di Gesù, diciamo, da quando Gesù ha iniziato a ricarsi, è cambiato anche il discorso appunto degli animali impuri e puri, che alla fine appunto in seguito che gli animali sono diventati tutti puri, quando prima nella Bibbia c'è proprio scritto da Dio a Mosè, mi sembra, quali erano gli animali impuri, tutto l'elenco, cosa si poteva mangiare, cosa non, perché poi in seguito gli animali sono diventati tutti puri?
Allora, già per questo, perché quando viene detto entrate nelle case, quando Gesù manda e dice e mangiate quello che vi sarà messo davanti, se vanno dai pagani, immaginate se avevano tutti questi scrupoli che avevano, così rendeva puri, dice un passaggio della scrittura, dice tutti i cibi. Ma è comprensibile, perché questo precetto di cibi puri e impuri, la prima motivazione, anche il fatto di non mangiare la carne di maiale, è una prescrizione igienica, perché la carne di maiale in temperature calde come in Oriente non marcisce, si deteriora. Quindi mangiare qualche cosa di deteriorato non solo è pericoloso, perché ti puoi intossicare, ma non è degno dell'uomo. L'uomo deve mangiare qualcosa di sano. Quindi sono dei cibi che sono sani in tutti i sensi, e degli altri. Oggi ci sono dei cibi comunque che noi non possiamo mangiare perché sono velenosi, ma quelli che possiamo mangiare perché non comportano nessun danno, possiamo mangiarli, perché la purità, l'impurità non ha più un precetto igienico, perché addirittura c'è un passo del Nuovo Testamento che dice che tutto ciò che riceve la benedizione è degno di essere mangiato. Noi santifichiamo il cibo con la benedizione, è chiaro, no? Quindi tutto diventa santo, certo, tutto ciò che è buono, perché se no, ma tutti, sia gli ebrei e sia i musulmani, perché no, perché nei libri sacri è detto di non mangiare l'animale con la vita dentro. La vita, per la mentalità del tempo, è nel sangue, quindi si lascia colare il sangue. È importante questo per loro, per noi questo non ha, la vita ci rendiamo conto che è qualcosa di biologico che pulsa nel sangue, ma non è nel sangue, è ovunque, ma soprattutto la vita che viene da Dio, ecco. Prego.
Se questo brano è successivo o precedente a quando Pietro e Paolo hanno quella disputa sul battesimo,
dunque non hanno la disputa sui pagani, hanno una disputa proprio sul fatto. Dopo, andando avanti col contesto, siccome Pietro verrà contagiato molto dai giudei cristiani, dicendo lui si asterrà dall'entrare nelle case, quindi non, di per sé ha bisogno di essere mai entrato ancora. Allora viene fuori lui, è proprio nel capitolo 15, mi pare. Vediamo. No, vediamo se è qua, che devo mettermi gli occhiali, portate pazienza. Perché dice, come mai tu che, se tu che sei giudeo ti comporti alla maniera dei pagani, come puoi pretendere che i pagani possano comportarsi alla maniera dei giudei? Vediamo se lo trovo. Ah, è nella lettera ai Galati, nella lettera ai Galati, proprio è riportata anche qui, al capitolo 2, l'ultimo versetto, il versetto 14, è riportato anche qua. Che cosa vuol dire? Dice anche, tornando indietro, dunque, quando Cefa venne ad Antiochia, mi oppose a lui a viso aperto, perché evidentemente avevano torto. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani. Ma dopo la loro venuta, Giacomo, che aveva un peso nella comunità, ma dopo la loro venuta, cioè quelli che appartenevano alla cerchia dell'apostolo Giacomo, cominciò a evitarli e a tenersi in disparte per timore dei circoncisi, cioè dei giudei. E anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione, fanno marcia indietro rispetto al passo che abbiamo letto noi poco fa. Al punto che Barnaba, anche Barnaba, si lasciò attirare nella loro ipocrisia. Ora, quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, che è quella che Pietro dovrebbe aver appena imparato, dissi a Cefa in presenza di tutti: se tu che sei giudeo vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei? Che cosa vuol dire? Se tu che sei giudeo, perché il nome cristiano verrà fuori dopo, cioè se tu che hai capito le cose, che dovresti portare alla verità i pagani che non la conoscono, invece torni indietro, ti comporti come loro che non conoscono la verità, come puoi pretendere che loro che non conoscano la verità giungano alla verità, cioè a vivere come noi giudei?
Fuori lo mandano a chiamare, cioè da lì, da questo passo, e lui dice chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, che sono la volontà del padre mio. Ecco, passare a questo, che Maria, non so se per sua volontà, magari anche un po' costretta dai familiari, prende e scende da Nazareth e va in cerca di Gesù e lo chiama stando fuori, probabilmente per dirgli: ascolta, guarda che. E dopo sarà la discepola che ha i piedi del Calvario, che sfida tutto il mondo di allora per stare accanto a suo figlio come prima discepola. È una cosa meravigliosa, è grandioso questo. Però anche Maria è andata per dire: ma cosa stai facendo? Cosa succede? È giusto questo?
Sì, sì. Allora, su quel contesto non mi ricordo se sono in territorio pagano o meno, perché il motivo del stare fuori può essere quel motivo lì, che devono ancora comprendere, o il fatto che...
No, però credo, no, credo che fosse, non so se era in una casa o in...
Sì, sì, sì. No, no, ma Gesù era in una casa sicuramente in quel momento, ma non mi ricordo più, ripeto, se era in territorio pagano e sta annunciando, oppure se vi era talmente tanta ressa come accade nell'episodio del paralitico, che quindi per forza, perché non si passava, perché era gente, Gesù attirava comunque le persone, se non altro per curiosità, quindi molta gente. Però è vero, l'altro aspetto è il fatto di saper osare, no? Di saper sfidare, e nasce proprio dalla dimensione grande dell'amore, chiaramente.
Anche Maria capire tutto, cioè fidarsi completamente. Poi per stare fuori, questo che significa anche non essere ancora nel Vangelo, nelle parole del Vangelo, per stare fuori significa non avere ancora finalmente compreso.
È vero, uno dei significati è questo, sì, stando fuori vuol dire anche questo, il fatto di dover fare un cammino. Su questo non c'è dubbio, perché Maria ha dovuto anche lei peregrinare nella fede, però Maria, diciamo che anche lei ha dovuto fare le sue conversioni interiori di mentalità, e quando la prima conversione, quando mi viene detto che lei avrà un figlio e l'avrà non in modo umano, ma aveva intelligenza sufficiente per capire che è una cosa fuori dalla normalità, e oltretutto deve credere, anche se bisogna capire bene, noi quando parliamo sarà figlio di Dio, abbiamo già le idee chiare perché passati secoli di catechismo, ma bisognava capire, il Messia è veramente figlio di Dio, che cosa vuol dire? Certo che Maria, arrivare a questo significa che deve credere in ciò che ogni giudeo non solo non doveva credere, ma affermava il contrario, perché ogni buon giudeo, e anche le donne, non solo gli uomini, più volte durante il giorno recitano, pregano con lo Shema, ascolta Israele, il Signore è uno, è uno, è uno. Quindi dire che Dio ha un figlio, insomma, vabbè. Però tornando a questo testo, è un testo che ci coinvolge molto per vedere se anche noi siamo pronti a questo cambio di mentalità, e di capire che non c'è più separazione tra puri, impuri, santi, non santi, e magari se la facciamo questa distinzione pensiamo di essere noi dalla parte dei puri, e sono gli altri che sono dalla parte.
Cioè, la difficoltà, il problema, perché i cattolici così ci insegnano proprio dal Papa, eccetera, cioè diciamo da quelli che sono i nostri pastori, cercano questo comunismo, questo andare incontro più che confronto. Però se dall'altra parte è lo stesso che succede poi nelle relazioni umane di tutti i giorni, dall'altra parte c'è lo stesso desiderio di incontrarsi. E se non c'è, come
allora,
diventa solo una buona volontà, una relazione con Dio?
Allora, come disponibilità, noi se abbiamo compreso che il Signore ci chiede questo, dobbiamo farlo perché il Signore ce lo chiede. Dopo che ci sia la possibilità dell'incontro dipende anche dalla disponibilità dell'altro, questo è evidente, perché per esempio nel caso qua di Cornelio e di Pietro, due che con apertura di cuore si mettono in ascolto del desiderio di Dio e avviene questo incontro e quindi c'è questo cambiamento. Qua non dobbiamo mai dare per scontato che noi siamo pronti ad ascoltare il Signore, dobbiamo chiederci, ma noi siamo pronti ad ascoltare il Signore, e soprattutto noi, ma anche ogni appartenente a qualsiasi chiesa. E poi nel momento in cui se ci mettiamo in ascolto del Signore dobbiamo metterci veramente in ascolto, quindi non pretendere di difendere le nostre idee o convinzioni, dobbiamo chiederci che cosa vuole da noi il Signore, come realizzarlo insieme, siamo pronti? Ecco, questo sì. Però la predisposizione deve esserci perché il Signore ce la chiede. Va bene, io vi lascio, ho parlato sufficiente. Da dicembre, vero?
Sì.
Almeno non la prima domenica, la seconda prima del corso, quindi la terza di avvento.
La terza di avvento. Posso dire di una roba fuori dell'argomento che avevo trattato fino adesso? Questa è fuori. Un bimbo che muore senza battesimo, una volta il
diceva
al limbo, diceva al limbo, e ricordo anche di seppellire fuori dal cimitero.
C'era un luogo a parte,
I bambini che muore senza battesimo.
Ma questo è già disposto la Chiesa da tanto, la Chiesa cattolica. Cioè il battesimo, c'è anche il battesimo di desiderio dei genitori, quindi sì, non c'è nessun... Il Papa poi è entrato, ha tirato via questo termine limbo, l'ha tirato proprio Giovanni, questo qua, Papa Benedetto XVI, perché dice che non è più secondo la nostra cultura e non si capisce niente, ma noi il Concilio dice che il Signore è capace di trovare la via della salvezza anche per questi bambini,
e
siamo certi.
Quei genitori lì, del bambino che non è più, che è dal limbo, diciamo, che è morto senza battesimo, dopo tanti anni avesse cambiato religione.
Ma il bambino? Sì, no, non c'è nessun problema. Ma certo, no.
Perché delle volte si fa anche.
I bambini e da tutti i figli di Dio, diciamo che la pienezza attraverso il sacramento, se no manifestiamo il sacramento. Ma Gesù è morto risorto anche per loro, quindi la salvezza di ogni innocente, se il Concilio dice che tutti gli uomini che non conoscono Gesù Cristo il Vangelo oggi nel mondo, ma nella rettitudine della loro coscienza rispondono all'ispirazione della grazia, sono salvi, immaginarsi vuol dire che hanno un innocente, sono adulti, un bambino che è l'innocente per eccellenza non viene neanche un dubbio.
Allora,
non c'è dubbio. Sì.
Un attimo, allora cosa facciamo?
Scusa, sì. Dunque, non il 20, perché è impossibile, dovrà fare il 13, Santa Lucia.
Va bene, allora, per Santa Lucia. E l'orario?
tre e mezza non prima per me, perché è già brutto come orario, però insomma, tre e mezza ce la faccio.
Allora il 13
va bene? Buona
grazie.
Serata a
tutti. Grazie.
Grazie. E vi ricordate cosa si rispondeva una volta? Chi ha fatto la storia cattolica? No. Chi ha fatto la storia cattolica? Che sì. È bello, per un periodo si diceva Cristo regni.
Cristo
regni. Sempre, ti ricorda, vedo?
Quando
si
indossava la prima?
Cristo regni. Sempre. Auguri.
Grazie. Io mi ho perso con di allora, visto che Nando leva là, mi ha mandato un foglio ieri, di edicola, che oggi seguo la festa di Cristo, Re dell'Universo, che sarebbe da dire una preghiera, no, composta a quanto pare da loro lì del santuario, che fra l'altro si era comandato non divulgarla ai pagani. No, perché la vita no, è una cosa da non divulgare, solo per i laici, no, per i lamo, per chi l'ha conforta il padre, insomma, non le mie, non la gara per i matti, non la gara niente, ecco.
In questo senso,
perché l'ha composta loro.
Perché lei è un posto
dell'anno. È una cosa privata tra loro.
Però
adesso
potevo modificare, adesso.
Ecco, sì. E dopo un'altra cosa, ha detto, ricordo anche che tutti i gruppi Alan sono invitati a rinnovare la promessa. Allora Nando l'ha chiesto se potevo farlo la prossima volta, visto che sembra così e prepara tutti i fogliettini e siamo così la preghiera, però oggi potevo dirla, insomma, va bene. Ecco, mi ve la leggo e non ho una sola. La leggo e
la leggo.
Va bene, penso. Ormai la prossima volta prepareremo gli stampati e siamo tutto. Oggi la diremo perché Federico l'ha visto da dirla oggi. Allora, preghiera a Cristo Re. Signore nostro Gesù Cristo, tu sei il Re dell'Universo, il centro del cosmo e della storia. Tutto è stato creato per te. Tu sei il primogenito di tutta la creazione. Sei la perfetta rivelazione del Padre. Sei fratello e amico degli uomini. Tu sei la luce che illumina le tenebre. Sei la vita che trionfa della morte. Sei il nostro Redentore e il nostro Liberatore. Noi vogliamo che la tua regalità d'amore risplenda nella Chiesa e nel mondo. Per questo ti promettiamo di essere fedeli alle promesse del battesimo e all'impegno della testimonianza nel mondo. Amen. Lo prepareremo, dopo la distribuiremo la prossima volta e allora pregheremo tutti i suoi. Va bene?
Buonasera
a tutti. Già fa la preghiera, Padre nostro, dai, Maria Gloria.
Una preghiera
tra
Padre
se cominciamo prima,
ecco, come intenzione a casa, anche dopo preghiamo per, cos'è lo che ha problemi? Per tutte le necessità che viene nel gruppo, va bene? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
cosa che la mamma del Nando all'ospedale, che la sta proprio spegnendosi adesso, la comincia a perdere conoscenza. Allora adesso Nando vuole andare via, adesso andare a trovarla. Volevo che diceva una Ave Maria
Spirale. No, ma non so quanto ti capi il gruppo dei capi di bisogno.
Sì, no, ma questo per la nonna, per la nonna che il Signore le chiama, che la fa da un transito.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra gli uomini e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria,
con gli occhi di pietà, soccorrete la regina con la vostra santa carità.
Una cosa, se io volevo dirlo, Franca, non sapeva mia, però l'aveva detto il figlio di Franca. Come, dimmi il nome. Stefano, lei l'ha detto prima. No, è Stefano che aveva un grave incidente agli occhi e rischia, insomma, ma per immaginare, per cui adesso che diciamo una memoria, ma Stefano.
Sì, preghiamo a casa per te.
Un po' di famiglia, certo. Tutto, mi raccomando.
Ecco, la novena.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra gli uomini e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
O Maria, con quegli occhi di pietà, soccorrete noi peccatori con la vostra santa carità. Grazie a tutti, arrivederci. Allora, al 13 di dicembre. Al
08, basta.
Sì, ti ha dato